Capitolo 2, paragrafo 2. I partiti e la vita politica. Nascono i partiti moderni. Quando gran parte dei cittadini ebbe il diritto di votare, fu necessario creare delle organizzazioni politiche stabili, con funzionari che mantenessero il contatto con gli elettori e con obiettivi che riguardavano la politica nazionale, non più soltanto locali e limitati a una piccola comunità. Si parla di partiti di massa perché si rivolgevano per la prima volta nella storia a grandi masse di popolazione. I primi partiti di questo tipo furono i partiti socialisti e quelli di ispirazione cristiana. Appartenere a un partito significava non solo avere interessi in comune, ma anche condividere con altre persone una ideologia, cioè dei principi, dei valori, delle speranze e una certa visione della società e del mondo. I simpatizzanti, con l'acquisto della tessera, con il versamento di quote regolari e con l'abbonamento al giornale, contribuivano a finanziare l'attività politica del partito e dei suoi rappresentanti. I partiti socialisti. I socialisti erano divisi in rivoluzionari, che sostenevano la necessità della lotta per conquistare il potere, e riformisti, che erano favorevoli a una trasformazione graduale della società per mezzo di riforme. I partiti socialisti erano riuniti dal 1889 nella Seconda Internazionale, che aveva il compito di coordinare la loro azione. Lo strumento principale di lotta era lo sciopero, e soprattutto lo sciopero generale, che riguardava tutte le categorie e poteva bloccare un intero paese. I governi dovettero tollerare gli scioperi, ma erano pronti a intervenire con l'esercito per ristabilire l'ordine pubblico. All'inizio del Novecento i partiti socialisti erano protagonisti della vita politica in tutti i paesi europei. Il numero degli aderenti era particolarmente alto nei paesi più industrializzati. Nel 1911 gli iscritti erano 1,4 milioni in Gran Bretagna e 1 milione in Germania. I partiti di ispirazione cristiana. I partiti di ispirazione cristiana, in prevalenza cattolici, si affermarono soprattutto in Germania e in Italia. Seguendo la dottrina sociale della Chiesa, questi partiti sostenevano che fra le classi sociali devono esserci rapporti di solidarietà e non di lotta. Al loro interno c'erano elettori di tendenze moderate, che accettavano limitate e graduali riforme sociali e politiche, o conservatrici, che volevano conservare la situazione sociale e politica esistente. In Germania il Partito Cristiano fu duramente combattuto dal governo del cancelliere Bismarck. In Italia, per molto tempo, mancò un partito dei cattolici perché il Papa, dopo la presa di Roma, aveva proibito ai cattolici di partecipare alla vita politica. Solo all'inizio del Novecento i cattolici italiani cominciarono a organizzarsi, ma un vero grande partito popolare venne fondato solo nel 1919. Le riforme dello Stato assistenziale. I governi europei capirono che la lotta delle masse per migliori condizioni di vita e maggiore uguaglianza doveva trovare una risposta perché lo scontro sociale non diventasse violento. Scelsero la via politica delle riforme. Già tra il 1883 e il 1889 il cancelliere Ottone di Bismarck aveva fatto approvare dal Parlamento tedesco leggi sociali che proteggevano i lavoratori contro i rischi di malattie, infortuni, invalidità e vecchiaia. Su questa via la Germania fu seguita dai governi liberali inglesi nel 1906-1914, che posero le basi dello Stato assistenziale, in inglese welfare state, moderno, uno Stato cioè che si assume il compito di assicurare ai cittadini protezione e benessere e di pagare le spese che ciò comporta. Furono assegnate pensioni statali ai lavoratori anziani. Fu organizzato un sistema previdenziale che comprendeva l'assicurazione contro le malattie e la disoccupazione. Furono istituiti uffici statali di collocamento per aiutare chi era in cerca di un lavoro. Si introdusse il salario minimo. Fu ridotta a 8 ore la giornata lavorativa dei minatori. Anche l'Italia, ai primi del Novecento, si avviò su una strada di riforme sociali, grazie al governo di Giovanni Giolitti. Gli anarchici e il rifiuto dello Stato. Non tutti accettavano l'esistenza dello Stato e delle sue istituzioni. Gli anarchici contrapponevano all'organizzazione statale l'aspirazione a una società naturale in cui gli esseri umani non avessero limiti alla loro libertà, se non quelli stabiliti dalla natura o da un libero atto della volontà individuale. Il movimento anarchico era nato nella seconda metà dell'Ottocento e all'inizio si era rivolto soprattutto alle masse contadine misere e oppresse. I socialisti si opponevano decisamente agli anarchici, che furono espulsi dall'Internazionale Socialista. I tentativi di insurrezione organizzati dagli anarchici nelle regioni più povere d'Europa furono repressi dai governi e verso la fine dell'Ottocento il movimento entrò in crisi. Fu in questo periodo che presso alcuni gruppi anarchici prese forza l'idea di compiere attentati terroristici, pensati come gesti esemplari che avrebbero dovuto scuotere il popolo e spingerlo all'azione. Fu organizzata una serie di attentati contro re, imperatori, presidenti di Stato. Di essi rimasero vittime lo zar Alessandro II, 1881, l'imperatrice d'Austria Elisabetta, 1898, il re d'Italia Umberto I, 1900, il presidente degli Stati Uniti William McKinley, 1901 e altri ancora. La repressione fu durissima e coinvolse tutti gli anarchici, compresi quelli che si erano dissociati dal terrorismo. Quanti partiti? La vita politica di ogni paese si adatta alle tradizioni e alle circostanze locali. Negli Stati Uniti, fin dalla metà dell'Ottocento, il sistema politico si è basato sul bipartitismo. Due grandi partiti, il repubblicano e il democratico, si sono combattuti e si sono alternati al governo. Nella maggior parte degli stati del mondo, invece, si sono sviluppati molti partiti, di destra, di sinistra e di centro. In questo caso il sistema si dice pluripartitico. In altri paesi c'è un solo partito, quello al potere, monopartitismo. L'esistenza di un partito unico è sempre indice di mancanza di democrazia.